Bentrovate amiche, bentrovati amici in questo 32esimo episodio della seconda stagione dell'antro del Dungeon Master. Quest'oggi le porte dell'antro si spalancano per accogliere due amici, Daniele Leotta, psicologo dello sviluppo e dell'apprendimento, e Riccardo Taurisano, docente di filosofia e storia e coordinatore della rete ludica Gioca Ruolando. Insieme a Daniele e Riccardo parleremo del progetto L'ora di lezione non basta, promosso dall'associazione Scuola Senza Zaino con la partnership di Lucca Crea, la società che organizza il Lucca Comics and Games. Scopriremo insieme come i giochi di ruolo possono essere utilizzati come strumento per la didattica ludica. Inoltre ascolteremo i messaggi vocali di alcuni operatori che collaborano a questo progetto. Infine, Daniele e Riccardo risponderanno alle tante domande che avete rivolto sul nostro gruppo Facebook la scorsa settimana. E vi devo chiedere anticipatamente scusa se in alcuni momenti la qualità audio della nostra chiamata dovesse risultare parzialmente disturbata. Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo problema di connessione durante la chiamata ed il tool che solitamente utilizzo per registrare questo genere di episodi ha ovviamente deciso di darci qualche problema la sera in cui abbiamo registrato. Ma ciò nonostante spero di potervi regalare un episodio interessante, quindi vi invito a mettervi comodi e a godervi questa nostra chiacchierata. Io vi do il benvenuto all'antro del Dungeon Master. Daniele, Riccardo, benvenuti all'antro del Dungeon Master intanto.
Grazie mille, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Prima di tutto, vi invito a presentarvi ragazzi, vuoi cominciare tu Daniele? Raccontaci un po'.
Va bene, volentieri. Allora, io sono Daniele Leotta, sono uno psicologo dello sviluppo e dell'apprendimento e da ormai diversi anni mi occupo di laboratori dedicati al gioco di ruolo a scuola, in associazioni ludico-culturali e in cooperative e collaboro con Riccardo appunto con il progetto Gioca Ruolando e adesso con quest'ultimo progetto.
Io sono Riccardo Taurisano, dottore in filosofia, docente di filosofia e storia. Anch'io lavoro da tanti anni nel campo del gioco come strumento formativo con la mia associazione, l'Associazione Culturale Più Prato. Organizziamo da anni laboratori nella nostra città e da un po' di tempo coordino insieme a tutta una rete di associazioni sparse per l'Italia, la rete ludica Gioca Ruolando. E da questa rete ludica poi abbiamo sviluppato in collaborazione con Lucca Crea appunto il progetto di formazione L'ora di lezione non basta.
L'ora di lezione non basta. Questo progetto ragazzi mi ha veramente colpito. Quindi prima di tutto devo farvi complimenti per questa bellissima iniziativa. Voi avete quindi avete fuso insieme la realtà didattica e quella del gioco di ruolo per portare tra i banchi di scuola un'esperienza che trasforma l'aula in un tavolo da gioco al quale aggiungerei tutti sono allo stesso livello, insegnanti e alunni, giusto? Perché si gioca tutti insieme.
Sì, l'esperienza di Gioca Ruolando a cui accennavamo prima, i nostri operatori ludici portavano effettivamente il gioco di ruolo nelle scuole attraverso un sistema di sessioni fatte ai vari ragazzi che si iscrivevano e che appartenevano agli istituti della scuola secondaria superiore principalmente e in una dimensione un pochino più ridotta, però comunque partecipe anche della scuola secondaria di primo grado. E questo era proprio il gioco che facevamo con i ragazzi a scuola, ha avuto molto successo, abbiamo lavorato in tutta Italia, veramente dal Piemonte alla Sicilia. Con il successo di questo progetto, che comunque era accompagnato sempre da Lucca Crea, Lucca Collezionando e Lucca Comics and Games, ci siamo messi a tavola e abbiamo pensato di far diventare questo il gioco di ruolo anche un far diventare, poi non inventiamo niente in realtà, qualcosa che già di cui si parla, si vocifera, ci si confronta, si sviluppa, eccetera. Però di lavorare ecco sulla metodologia del gioco di ruolo come da applicare nell'ambito formativo e volendo anche didattico. E in questo senso quindi abbiamo pensato di lavorare sulla formazione degli insegnanti e attraverso la collaborazione già instaurata con Scuola Senza Zaino Lucca Crea ci ha proposto di lavorare insieme a loro a questo tipo di progetto che sta dando, senza anticipare troppo, sta dando dei risultati estremamente positivi e piacevoli.
Da questo punto di vista avete messo insieme tante realtà diverse, volte però a utilizzare i giochi di ruolo come uno strumento per la didattica e non solo, mi verrebbe da dire. Quindi, quali sono quei concetti anche ludici alla base del vostro progetto, come ad esempio la narrazione condivisa, immagino?
Allora, inizio io e poi magari Daniele approfondisce anche più da un punto di vista di psicologia dell'apprendimento e tutto il resto. Diciamo che i concetti ludici che stanno alla base, sono da una parte sono stati elaborati da noi che collaboriamo insieme da tempo e che hanno avuto i loro riscontri nei laboratori che realizzavamo nelle nostre varie realtà territoriali, qui a Prato, come a Genova, come in Puglia, come in Emilia-Romagna, con tutte le varie associazioni che portavano esperienze diverse, però con la stessa impronta. Cioè portavano il gioco nelle scuole o quantomeno utilizzavano il gioco come elemento formativo e didattico, che poi non sono due cose assolutamente identiche. Una cosa è la formazione, una cosa è la didattica, e questo poi lo spiegherà meglio Daniele. Mettendo insieme queste esperienze ci siamo resi conto che è uno strumento estremamente potente, funzionale e in grado di attivare nel contesto scolastico ed extrascolastico, legato comunque all'aspetto territoriale, no? Che si interfaccia, la scuola è al centro del territorio di cui fa parte, e ci siamo resi conto delle potenzialità e di come questo strumento sia ricco e pieno di elementi stimolano i ragazzi, sia quelli appassionati di gioco, che magari per noi è anche un pochino più gioco facile, no? I ragazzini,
certo,
appassionati di queste cose. Però in realtà la cosa che ci ha fatto ve== E di rimando i docenti che apprendevano le esperienze di questi ragazzi, che inizialmente facevano in laboratori esterni alle scuole, poi ci siamo avvicinati alle scuole, eccetera, eccetera, come spiegavo prima. E quindi abbiamo detto, bene, lo strumento è potente, funziona, però a questo punto dobbiamo utilizzarlo bene, nel senso, se vogliamo veramente lavorare con le scuole, allora in primis dovremo lavorare su noi stessi e quindi produrre sia una formazione per i docenti che vogliono imparare a utilizzare questa metodologia, ma soprattutto anche noi dobbiamo essere degli operatori formati, perché comunque quando si lavora con i ragazzi è una cosa delicata, non basta portare un gioco fighissimo e andrà tutto bene, no? Bisogna,
certo,
bisogna avere competenze relazionali importanti, e in questo senso poi magari possiamo approfondire la cosa, però ecco, è uno dei nostri pilastri della nostra rete ludica, è proprio questo. I nostri operatori sono operatori formati, e che si stanno formando, insomma.
Ci sono state anche alcune domande che gli antristi, gli ascoltatori di questo podcast hanno rivolto la scorsa settimana quando ho annunciato la vostra presenza qui all'antro, e magari le vediamo tra un attimo perché volevano approfondire proprio questo aspetto, Riccardo. Ci arriviamo piano piano. Quindi abbiamo parlato di gioco di ruolo, adesso vi faccio una domanda più tecnica. Gioco di ruolo utilizzato nelle scuole, insegnanti che si formano per utilizzare il gioco di ruolo come strumento per la didattica, è più una mia curiosità legata appunto ai giochi di ruolo che utilizzate. Con quale criterio avete selezionato i regolamenti da portare in classe? E con regolamenti ovviamente intendo i sistemi di gioco che avete scelto per questo progetto.
Vai Daniele, è tutta tua.
Grazie. Allora, sì, diciamo che abbiamo selezionato due giochi. Il primo, che è rivolto principalmente alla scuola primaria, è IWAS, che è un gioco di Alberto Tronchi e di Daniel Comerci, che sono due autori italiani che fanno parte del duo creativo Black Box Games, e che tra l'altro è un gioco scaricabile gratuitamente dal loro sito. E questo primo gioco, diciamo che ha alcuni elementi che lo rendono, secondo noi, piuttosto adatto come proposta per gli insegnanti, ma anche per gli alunni della scuola primaria. Innanzitutto ha una sola meccanica, cioè l'intero gioco si fonda su una sola azione che viene fatta in prossimità del termine di una scena o di un capitolo, per usare il linguaggio nel manuale, e che prevede l'utilizzo di un oggetto che dà forma ai sogni e quindi permette poi di plasmare la realtà e chiudere in conseguenza questa azione l'intera scena. Il secondo aspetto è che questo è un gioco fiabesco, è un gioco che fa della narrazione e della narrazione fiabesca il centro di tutta la sua, di tutto il suo impianto, diciamo, per cui recupera un linguaggio che è noto ai bambini che sperimentano molto frequentemente a quell'età e che è familiare anche ai docenti, molto di più rispetto a quanto potrebbe esserlo per esempio un classico fantasy. Questo gioco, appunto, diciamo che ha un'ambientazione ispirata al folklore norreno e quindi racconta la storia di un bambino o una bambina che si sceglie quando ha inizio la sessione. Il protagonista può essere appunto maschio o femmina, e questo bambino sostanzialmente ha come missione quella di riuscire a risolvere la discesa di questo male dilagante che si chiama quiete e che sta togliendo vitalità e sogni e speranze a tutte le creature di questo mondo, diciamo, fantastico. Quindi l'impianto narrativo è abbastanza semplice e facilmente recuperabile dal proprio immaginario. Inoltre è un gioco che prevede la possibilità di dividersi i ruoli in modo piuttosto flessibile. Mi spiego meglio. Il narratore è un ruolo che è impersonato da una sola persona in questo caso, ma gli altri due, che sono quello del protagonista, appunto di questo bambino o bambina che vive questo viaggio, e quello del pubblico, cioè degli astanti che aggiungono colore a tutta la storia, invece può essere sostenuto da più persone. Quindi per esempio due bambini possono condividere il ruolo del protagonista o della protagonista, e il resto dei bambini invece può fare da pubblico. E diciamo che per questo gioco la metodologia utilizzata è iniziare come se si fosse tutti insieme intorno a un falò, un racconto intorno al fuoco. Quindi anche una classe di 20 persone può riunirsi intorno a questo immaginario fuoco e seguire il racconto di questo bambino, per poi coltivare l'autonomia dei bambini e dividerli in piccoli gruppi, in modo tale che piano piano ciascuno possa avere la possibilità di portare avanti le proprie storie e poi alla fine metterle in comune in un grande libro delle fiabe, che è un'altra delle regole che offrono questo gioco. Questo qua, diciamo che è il primo.
Bellissimo, veramente bellissimo. E di solito mi è venuta una domanda spontanea: sono i docenti a fare da narratori in questo gioco o spesso appunto alternate il ruolo del narratore tra gli alunni e i docenti?
Diciamo che nei laboratori che ho svolto io con questo gioco abbiamo alternato i ruoli con i bambini e poi li abbiamo lasciati ai bambini, perché fondamentalmente l'obiettivo era offrirgli una struttura flessibile che poi potessero padroneggiare e fare proprio per raccontare le loro storie e avvicinarsi al mondo del gioco di ruolo e della narrazione. Adesso, in questa prima fase, diciamo, di formazione dei docenti, giochiamo esclusivamente ancora con i docenti, non con i loro alunni. Quello succederà l'anno prossimo, e quindi facciamo una prima parte delle avventure in cui io faccio da narratore e i docenti vestono i panni del protagonista e del pubblico, però poi ribaltiamo i ruoli e alcuni docenti prendono il ruolo di narratori e io mi sposto tra il pubblico per dare una mano.
Bellissimo. Scusami se ti ho interrotto, Dani, ma
no,
ero curiosissimo di sapere questa cosa.
Da aggiungere, magari, se posso aggiungere una cosa brevissima?
Certo.
Invece, per quanto riguarda il laboratorio, la formazione che stiamo facendo adesso con le scuole, l'obiettivo comunque è che la metodologia poi entri all'interno del sistema del cooperative learning, cioè il lavoro di gruppo in classe. Cioè, una volta che i docenti saranno formati, non dovranno essere necessariamente master, anzi, tendenzialmente no. Ci sarà una fase ovviamente in cui dovranno fare loro i master con i ragazzi, ma l'obiettivo del laboratorio, come diceva Daniele, è che poi quando ci saranno le attività di gruppo laboratoriali in classe, i ragazzi faranno da master nei loro gruppetti di 4, 5, a seconda di quanti elementi è composta la classe, e il docente invece farà da mediatore in questa situazione laboratoriale, come in tante altre forme metodologiche che sono presenti in scuola.
Stupendo, questa cosa è bellissima, infatti me la stavo immaginando proprio così. Mi hai confermato questa idea che mi ero fatto, Riccardo.
Se vuoi ti posso aggiungere qualcosa sul secondo gioco.
Sì, avrei chiesto appunto quali altri sistemi utilizzaste, quindi vai pure, Dani.
Ok, grazie. Allora, guarda, il secondo gioco invece si chiama Lost in the Fantasy World, è un gioco di Diogo Noguera che è stato portato e tradotto in italiano da Dungeoneers Games and Simulation, che è una casa editrice italiana. È un gioco che invece ha qualche meccanica in più, però è molto semplice, molto pulito, offre delle possibilità in campo educativo che abbiamo ritenuto essere interessanti. Innanzitutto i protagonisti sono coetanei dei ragazzi delle medie o degli ultimi anni della scuola primaria, quindi c'è proprio, come dire, una continuità di età tra il giocatore e il personaggio, e per chi inizia a giocare di ruolo a quell'età per la prima volta, dato che non c'è molto spesso una grossa componente interpretativa ancora, è un ottimo punto di inizio perché ti permette di fare un personaggio che magari ti assomigli o sia molto distante da te, ma non ti forza nell'interpretazione. Quindi è anche un modo abbastanza sereno, come dire, rassicurante di far avere esperienza di un'attività nuova a dei ragazzini. Inoltre, il ruolo del master in questo gioco si chiama mentore, e un po' similmente, per esempio, al cartone animato di Dungeons and Dragons, il narratore, che viene chiamato per l'appunto mentore, è a tutti gli effetti un PNG del master, che però rappresenta proprio il PNG del master. Quindi sostanzialmente c'è questa figura che conserva un ruolo di guida che è molto vicino, diciamo, a quello che può essere il ruolo di guida che ha il docente in classe, e che permette al docente, che fa, come dicevamo prima anche con Riccardo, nelle prime sessioni mostra del gioco, di conservare comunque un ruolo che è più vicino a quello che ha normalmente. Perché comunque, mettendosi nei panni di un docente, può essere difficile sedersi al tavolo e cominciare ad avere un'esperienza così forte e scardinante come quella del gioco di ruolo, che ti porta ad essere praticamente tutti seduti al tavolo allo stesso livello. Quindi questa peculiarità di Lost in the Fantasy World è un altro aspetto che è molto utile per facilitare la transizione dal docente al narratore con un sistema di regole. Gli altri due aspetti sono alcune delle meccaniche che compongono il gioco. Una, che permette appunto di venire in aiuto di altri personaggi premiando i giocatori in modo tale da favorire l'insorgere di azioni che vengono condivise appunto da tutto il party per avere la meglio sui propri avversari. E l'ultima, sempre a livello di meccanica, sono i punti avversità, cioè un punto che si acquisisce in conseguenza di una sconfitta, che può essere reinvestito per ottenere dei bonus o durante l'avventura, oppure per fare dei level up. Quindi attraverso l'errore io acquisisco esperienza, conoscenze e possibilità di proseguire nella mia avventura in virtù del fatto che ho capito dove ho sbagliato.
Quali dei due sistemi preferiscono i ragazzi con i quali avete giocato finora?
Guarda, allora,
dove li avete visti più presi, diciamo?
Allora, diciamo così, Lost in the Fantasy World, se si ha già un po' di familiarità col gioco di ruolo, offre una progressione maggiore del personaggio, perché tu disponi di un oggetto magico e questo oggetto magico si può potenziare. Inoltre anche i tratti del personaggio, che sono un po', diciamo, le sue caratteristiche, ma in una versione più simile a Fate, quindi un pochino più narrativa, sono potenziabili anch'essi. Quindi questo, con ragazzi che hanno esperienza di gioco, è molto interessante. Quello fiabesco, però, con bambini piccoli invece è più facile da gestire, perché certo, puoi anche metterci dentro la componente motoria mentre racconti la fiaba, quindi dipende un po' dall'età.
Che bello, ragazzi. Grazie, mi piace un sacco sentire parlare di queste cose, perché mi fanno ritornare ragazzino contemporaneamente.
Bene, bene.
Scusate se parto con domande strane, ma...
A noi fa piacere.
Adesso, ragazzi, visto che l'antro del Dungeon Master è prima di tutto un podcast dedicato alla condivisione delle esperienze delle tante persone che, come noi appunto, sono appassionate di giochi di ruolo, adesso, se vi va, ci ascoltiamo i messaggi vocali di alcuni dei vostri operatori che ci racconteranno come vivono l'esperienza di essere parte di questo meraviglioso progetto. Che ne dite?
Molto volentieri.
Allora, ci ascoltiamo i messaggi di Valeria e Vito, due messaggi vocali, e poi continuiamo a parlare di questo fantastico progetto.
Ciao a tutti, sono Valeria Leone, sono una psicoterapeuta e una giocatrice di ruolo da ormai 14 anni. Faccio parte dell'associazione AQ Players vs Coronavirus e tramite essa collaboro all'attuazione del progetto Gioca Rolando realizzato da Lucca Crea. In questa prima fase del progetto siamo stati coinvolti nella formazione insieme ai docenti, sia nella parte teorica tramite PowerPoint che nella parte pratica, infatti abbiamo giocato insieme. Questa esperienza per me è stata assolutamente nuova perché ho vissuto, diciamo, il GDR in maniera molto diversa rispetto, diciamo, all'ottica ludico-ricreativa che per me è quotidiana ed in più con un target assolutamente inusuale. Ho visto i docenti estremamente coinvolti in questa fase. Tra loro c'era già chi aveva avuto in qualche modo a che fare con il gioco come strumento all'interno dell'ambiente scolastico, per altri invece c'era tutto nuovo. Devo dire che è stato veramente bello vederli molto partecipi sia durante la formazione in PowerPoint che soprattutto durante la sessione di prova, perché a mio avviso il GDR è uno strumento potentissimo dal punto di vista educativo e chiaramente vedere dei docenti cimentarsi in questo progetto pieni di domande, partecipativi e coinvolti è stato veramente molto molto stimolante. La cosa che mi ha sorpreso di più è stato in assoluto il grado di coinvolgimento che loro hanno mostrato durante la sessione di prova, in cui appunto è stata giocata una sessione insieme. E solitamente, diciamo, in questa fase chi è alla prima esperienza di gioco di ruolo ha qualche difficoltà nell'immersività, no? Quindi ad entrare un po' nel ruolo e nelle meccaniche del gioco. Loro invece, nella maggior parte dei casi, si sono subito adattati al gioco, sono stati pronti a sperimentare, ad esempio, le capacità speciali del proprio personaggio, sono stati curiosi, intraprendenti, entusiasti anche nel poter esprimere probabilmente quella parte di sensazioni, emozioni, fantasie e creatività che escono fuori generalmente soltanto nel gioco. Personalmente ritengo molto valido il progetto e certamente le modalità utilizzate per la formazione sono state più che adeguate sia al target che all'obiettivo ultimo, che poi appunto è quello di portare il GDR nelle classi per e con gli allievi.
Un saluto, io sono Vito Triggiani, vengo da Bari, faccio parte dell'ETF To Play. Siamo un'associazione che si occupa di creare esperienze ludiche, ci stiamo approcciando anche all'educazione non formale e ludica. E per questo ci siamo trovati subito entusiasti del progetto messo su da Lucca Crea, quindi abbiamo partecipato più che volentieri. Io personalmente ho preso parte agli incontri sia teorici che pratici ed è stato, da un certo punto di vista, molto emozionante, perché approcciarsi a giocare da giocatore, diciamo, tra virgolette, navigato, con persone che non hanno mai giocato di ruolo in vita loro, come per esempio i docenti degli istituti coinvolti da Lucca Crea, è stato davvero molto, molto, molto emozionante. Vedere anche poi come alla fine il gioco abbatte qualsiasi tipo di barriera di età, culturale, è sempre una sorpresa nuova, anche se poi capita molto, molto più spesso di quanto uno si fermi a pensare. La formazione messa su dagli esperti di Lucca Crea, da Daniele, da Romina, sono stati momenti molto, molto, molto coinvolgenti, soprattutto la parte pratica in cui abbiamo effettivamente giocato una piccola sessione di one shot. Vedere come giocatori inesperti cercavano soluzioni a problemi anche non banali, non semplici, e come riuscivano a trovarle in maniera originale mi ha colpito tantissimo. Io sono convinto che questo progetto possa avere un grande riscontro a livello nazionale. Penso che se avessi avuto questo tipo di esperienza da bambino sarei cresciuto sicuramente molto più nerd, però allo stesso tempo probabilmente avrei avuto anche più legami e mi sarei sicuramente trovato molto molto bene, quindi sono convinto dell'efficacia di questo progetto. Davvero, io non vedo l'ora che parta in maniera assolutamente a briglia sciolta.
Intanto ringraziamo Valeria e Vito per la loro partecipazione e c'è una frase che mi è piaciuta particolarmente nel messaggio vocale di Vito, ovvero quello che è il gioco abbatte ogni tipo di barriera. Voi ragazzi, come l'avete vista, ho vissuta questa cosa durante il vostro lavoro. Quanto i giochi aiutano i ragazzi effettivamente a infrangere quei muri illusori che spesso ci portano a distaccarci, sentirci separati, insomma creare distanze che non esistono. Quanto il gioco aiuta i ragazzi a riavvicinarsi e a non vedere queste distanze e queste barriere?
Allora, guarda, faccio una piccola introduzione io, poi preferirei che Daniele invece parlasse più dell'aspetto appunto dell'apprendimento del gioco. La mia piccola introduzione è volta a sottolineare un po' quello che dicevo prima, no? Cioè, le potenzialità del gioco di ruolo, sì, hanno elementi fondamentali per quanto riguarda l'inclusività, ma in che termini? Nei termini in cui attraverso la narrazione si entra in un flusso di condivisione che è formativo in maniera naturale, perché lavora sulle identità, sul flusso della coscienza di tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano, e con lo scambio di questa continua relazione tra coscienze che avviene attraverso la narrazione, perché il gioco è narrazione. L'identità, specialmente per i ragazzi, ma non solo, si forma attraverso la narrazione di se stessi, no? La coscienza è la narrazione di se stessi. E questo attraverso il gioco si capisce, il gioco di ruolo si capisce che agevola questo tipo di percorso da un punto di vista di applicazione dell'intelligenza creativa, da un punto di vista del dialogo, del confronto, dello scambio, della risoluzione dei problemi, che magari poi ne parleremo in maniera più approfondita quando andremo nello specifico. Per quanto riguarda anche l'elemento empatico, il sentire quello che provano gli altri, immedesimarsi in quello che provano gli altri e fare in modo che anche gli altri capiscano quello che provi te, perché siamo tutti, diciamo, sulla stessa barca quando si gioca. Questi sono gli elementi, diciamo, più generali, che già sono, come dicevo prima, potentissimi. Poi invece ce ne sono alcuni più specifici, di cui può sicuramente parlare Daniele, che ne sa a bizzeffe.
Noi abbiamo incentrato il lavoro su tre macro aree per quanto riguarda appunto l'aspetto psicologico e pedagogico, cioè l'area motivazionale e l'area emotiva, quindi un lavoro sulla motivazione, sul cercare appunto attraverso il gioco di sviluppare una motivazione sia verso i contenuti di apprendimento, per esempio ponendo, non lo so, alla prima ora dell'attività scolastica una mezz'oretta di sessione introduttiva. Può essere un volano in cui attraverso il gioco si parla dell'argomento che poi nella lezione formale verrà ripreso nella successiva mezz'ora, ma anche una motivazione verso la scuola in generale, che certe volte è difficile frequentare attraverso le rigidità, le routine e molto spesso, come dire, la perdita un po' del rapporto umano che si può creare, che è qualcosa che affligge sia i docenti che i ragazzi e che poi fa della scuola in alcuni casi purtroppo un territorio a cui nessuno sente di appartenere, in cui non c'è un senso di comunità, e qui entrano fortemente le emozioni, il riconoscere le emozioni proprie, altrui, e scoprire delle prospettive diverse sull'emotività degli altri e sulle ragioni che spingono gli altri a fare certe cose, a comportarsi in un certo modo attraverso una prospettiva inedita che è il gioco. Inedita non perché sia una cosa mai vista, ma perché nell'ultimo periodo a scuola il gioco c'è stato poco, è stato messo un po' da parte. L'altra macro area è quella cognitiva, che riguarda un po' i processi di apprendimento, come per esempio le occasioni di sviluppare competenze quali il problem solving o la capacità di prendere decisioni, che nel gioco di ruolo sappiamo tutti essere centrali. E un'altra è quella appunto socio-affettiva, che riguarda un po' la relazione, la costruzione appunto di delle comunità ludiche in cui poter educare, cioè dove il gioco abbia un ruolo fondamentale dal punto di vista della conoscenza dell'altro e nel prendersi cura degli altri. Perché poi al tavolo, una cosa che dico sempre anche ai docenti, quando faccio le sessioni pratiche, ci si conosce, seppur poco ci si conosce. Io gioco con persone che hanno età differenti dalla mia, le più disparate, provenienze da tutta Italia, le vedo e le frequento per 3 ore, però alla fine della sessione, e questo loro lo riconoscono, ci conosciamo un po' di più, perché attraverso il gioco c'è questo potenziale che trasforma la relazione, che fa emergere alcuni aspetti delle persone che non sono cose che sono inedite per loro. È inedito il contesto in cui possono metterle in gioco, e quindi ci sono professori che per esempio si scoprono incredibilmente coraggiosi quando hanno un personaggio tra le mani, si scopre il loro senso di, diciamo, di giustizia, di lealtà, l'empatia, cose che magari in un contesto più formale non vengono fuori e possono inficiare delle occasioni di relazione autentica tra docenti e alunni. E tutto questo poi va visto attraverso il gioco, la ricerca di autonomia che noi facciamo dal punto di vista, come dire, elicitare nei ragazzi. Poi anche l'assunzione del ruolo di narratore, va vista anche la possibilità di sperimentarsi un po' in maniera ribaltata in alcune attività che il docente fa. Per cui se il docente prima era il narratore, ha giocato per esempio il mentor in Lost in the Fantasy World, il narratore in Iwas, se adesso lo faccio io posso assaporare un po' di quella complessità, ovviamente con le mie categorie, con il mio pensiero, però intanto se il docente poi lo sottolinea, posso immedesimarmi un po' in lui, mettermi un po' nei suoi panni e cercare di avere un po' più cura di lui e degli altri, perché poi alla fine se non giochiamo tutti assieme,
certo,
non c'è gioco,
certo,
non funziona.
C'è uno scambio fortissimo in tutto questo, su ogni livello, dall'aspetto ludico all'aspetto emotivo. Avete descritto perfettamente tutte le potenzialità che ha questo progetto, tutto quello che tira fuori, tutto quello che fa vivere i ragazzi, soprattutto in un periodo così alienante che ci obbliga a rimanere lontani. Il gioco potrebbe essere un mezzo, è sicuramente un mezzo, che ci permette di riavvicinarci, seppur con la fantasia, ci permette di avvicinarci, di scoprirci, di rivelarci. C'è uno scambio di ruoli, c'è partecipazione, c'è scoperta, ci sono tantissime cose meravigliose che mi stanno emozionando tantissimo mentre parliamo. Quindi ragazzi, veramente complimenti ancora per quello che fate, perché è fantastico.
Aggiungo solo una cosa, Steph, se posso, che comunque il docente rimane sicuramente per i suoi ambiti di competenza una persona che ha l'esperienza, appunto, la conoscenza sulla materia, però il rapporto che si può innescare in questo modo suscita magari una curiosità diversa verso il docente, ciò che insegna, quindi anche poi il modo in cui l'alunno, l'alunna può cercare di acquisire nuove conoscenze, nuove competenze, avviene in virtù di una visione diversa della persona che ha di fronte, con una distanza, quindi, come dicevi te, che si modifica in un certo senso.
Chiarissimo.
Poi se posso aggiungere una cosina brevissima io, ma proprio breve breve. Il gioco è, lo possiamo definire per i ragazzi come un acceleratore motivazionale. Ovviamente per i ragazzi che accolgono questo tipo di linguaggio, il gioco non deve essere mai imposto, questo è fondamentale. E poi con il gioco si può lavorare a una tematica fortissima per gli adolescenti, che è l'autostima. Attraverso la narrazione ludica si può fare dei progressi e lavorare e alla costruzione dell'identità e al progredire e all'emersione della propria autostima, no? Sempre con questo meccanismo del riconoscimento di sé, dell'arrivare a se stessi attraverso un linguaggio creativo e il proporre se stessi attraverso la rappresentazione di alcuni personaggi, manifestando alcune competenze e abilità attraverso il gioco, far emergere la propria personalità, le proprie caratteristiche e quindi lavorare sull'autostima. Comunque si capisce che se utilizziamo il gioco in questa maniera va utilizzato con cura, questo è fondamentale.
Chiaro, e con consapevolezza di quello che si sta facendo.
Assolutamente.
Sia con i docenti che con i ragazzi e le ragazze, perché poi con i docenti giocare è un'esperienza molto diversa da quella che si ha con i ragazzi. Quindi lì è ancora un mondo diverso ancora, proprio.
Esatto, perché immagino che gli adulti, soprattutto quelli che non hanno mai giocato di ruolo, ritrovarsi a dover essere malleabili, diciamo, all'interno della storia, quando magari siamo abituati a essere rigidi anche con le nostre fantasie, ritrovarsi di colpo a dover raccontare una storia immaginaria davanti e con dei ragazzi, per chi non l'ha mai fatto potrebbe essere uno scalino. Tante volte all'antro del Dungeon Master parliamo di questo scalino immaginario che c'è dal giocare al fare il narratore, ok? Perché ci si potrebbe sentire in difficoltà. Ma immagino anche che tutte le attività di formazione che fate con questi insegnanti siano volte soprattutto a far capire quali aspetti della narrazione condivisa possono aiutarli e facilitare appunto questo mondo magari sconosciuto per questi insegnanti o che magari conoscevano quando erano più giovani, chissà.
No, bravissimo. Ma poi il fatto che hai parlato del percorso formativo per gli insegnanti è corretto, assolutamente, perché comunque noi dobbiamo sempre cercare di rimanere il più possibile nell'ambito dell'autenticità della formazione, e questo non è una cosa certo. banale. E questa cosa che dici tu è con i formatori preparati che fanno proprio un lavoro mirato con i docenti, riescono a far emergere, a superare questo scalino che dicevi te. A me mi ha colpito tantissimo una delle primissime formazioni che ha fatto Daniele. Io osservavo e basta, stavo facendo lavoro di supervisione, e devi comunque docenti più grandicelli, diciamo, di noi, che quando interpretavano superavano questo scalino e lo vedevi perché cambiavano tonalità della voce.
Certo, certo.
E questo è un sintomo di fragilità bellissimo e da rispettare e da tutelare, perché se sbagli qualcosa in questi momenti di fragilità distruggi tutto.
Ah sì, c'è stato un momento di commozione alla fine di una delle prime, diciamo, sessioni pratiche, che è stata una sorpresa, però è stata una bella sorpresa perché ha fatto emergere quanto effettivamente noi cercassimo una dimensione pratica in cui fargli fare esperienza e loro avessero accettato di seguirci in questo sentiero.
Ma immagino.
Che da tutti è stato visto come un qualcosa di complesso, cioè hanno constatato la complessità, la profondità che c'è dietro a questa attività, intuendone probabilmente le prospettive dal loro punto di vista, che è quello educativo.
Ma non solo, immagino, perché i giochi di ruolo ti permettono di lasciarti andare. Se tu sei una persona che non si lascia mai andare e lo fai per la prima volta, giocando di ruolo, è chiaro che poi l'emotività esplode. Quindi capisco benissimo queste situazioni in cui magari qualcuno si può anche commuovere quando si ritrova a raccontare per la prima volta o a interpretare un personaggio di fantasia, e capisco molto bene questo rapporto con l'emotività che c'è in questo tipo di lavoro. Fantastico, ragazzi, bellissimo. Ok, se siete d'accordo adesso, vi leggerò alcune delle domande che gli antristi, gli ascoltatori di questo podcast, hanno scritto sotto a quel famoso post della scorsa settimana.
Ok.
Che ne dite? Rispondiamo a questi dubbi, che sono anche i miei dubbi, tra l'altro.
Vai, vai, ci proviamo.
Partirei dalla domanda di un mio omonimo, che si chiama Stefano. Questa domanda mi incuriosisce particolarmente perché Stefano chiede: se un non insegnante volesse proporre alle scuole tale progetto, potrebbe farlo? Ma soprattutto, anche i non insegnanti possono aderire a questo progetto?
Qui ti rispondo sinteticamente io, assolutamente sì. Ovviamente avere alle spalle un'associazione che si occupa di gioco, di cultura, di diffusione della cultura ludica, si occupa di inclusività, eccetera, è fondamentale. O meglio, diciamo che è importante perché ti aiuta, no? Le associazioni servono a questo. A entrare, a creare dei ponti di collegamento tra il territorio e le istituzioni, in questo caso le istituzioni scolastiche. In questa maniera si può proporre, per esempio, questo tipo di attività con la propria associazione alle scuole. Non è facilissimo, le strutture scolastiche sono delle torri da scalare, però con impegno e abnegazione ci si riesce. Oppure possono entrare in contatto, per esempio, con la nostra rete di associazioni ludiche di Giocarolando, e noi sul territorio possiamo dargli una mano per individuare possibili percorsi, assolutamente.
Allora, poi la domanda di Tino in realtà ha già trovato risposta nella nostra chiacchierata, perché Tino chiede: sarebbe interessante sapere come gestire un'intera classe. Inoltre, c'è bisogno di una particolare preparazione personale all'esperienza? Parlo di un qualche tipo di formazione professionale. Sulla formazione ne abbiamo già parlato, gestire una classe intera, abbiamo sentito come voi dividete spesso la classe in piccoli gruppetti che giocano in maniera autonoma con la supervisione di un insegnante, con la mediazione di un insegnante. Volete aggiungere qualcos'altro sulla formazione? Magari quanto dura questa formazione, come viene organizzata?
Aggiungo una cosina su entrambe le cose. Allora, la prima è: quando si va a scuola e ci sono delle classi numerose, per esempio io il primo laboratorio che ho fatto c'erano 37 bambini ed ero da solo. Ovviamente è impossibile farlo. A quel punto ho coinvolto delle persone per le prime 3-4 sessioni, che erano appunto persone che facevano parte delle associazioni alle quali ero legato, e si sono scelte delle regole, abbiamo scelto delle regole che fossero quelle basilari dei giochi, in modo tale che poi i ragazzi dopo queste sessioni introduttive potessero avere un'autonomia sul gioco, non sull'intero gioco ma su una selezione di regole fondamentali, e poi da lì piano piano abbiamo cercato di portare avanti soprattutto l'aspetto narrativo, quindi quello più affascinante, che li ha motivati a poi successivamente a impadronirsi delle regole conversazionali che fanno parte del gioco di ruolo, e piano piano, con calma, anche delle regole più avanzate. È stato un lavoro lungo, quindi non ci sono scorciatoie, e dipende dal gruppo e dal contesto in cui ci si trova a lavorare. Per l'altro discorso, invece, questo progetto è articolato in tre fasi: una prima fase di formazione teorica che dura 3 ore, una seconda fase di formazione pratica che dura altre 3 ore, in cui facciamo una sessione e poi andiamo a smontarla pezzo a pezzo per vedere quali sono le potenzialità educative, cioè non solo le regole del gioco, ma come queste regole poi possono essere reinvestite in gioco, quali sono gli strumenti e le attitudini che servono per cercare di far giocare, ma far giocare con una certa attenzione alla dimensione appunto motivazionale, emotiva, cognitiva, affettiva, in generale educativa. Il terzo aspetto, ed è la terza fase del progetto che avverrà il prossimo anno scolastico, invece, è portare dentro la scuola un piccolo gruppo di master guidati da un formatore, un responsabile master, che affiancheranno appunto in un'aula scolastica o in un'aula di laboratorio durante l'orario scolastico, fuori dell'orario scolastico, gli insegnanti che hanno aderito al progetto, e cominceranno a far giocare i bambini e i ragazzi ai vari giochi, in modo che l'insegnante non sia lasciato solo laddove magari gli manca l'esperienza delle regole, e l'operatore membro delle associazioni sia affiancato all'insegnante che è esperto della sua materia e che comunque è un educatore.
Chiaro, grazie mille Dani, perché l'hai spiegato benissimo, hai risolto tutti i dubbi che avevo su questo tema.
Bene, sono contento perché effettivamente è importante.
Poi la prossima domanda ci arriva da Giacomo, che chiede: che risultati ci sono stati con giocatori e allievi con disturbi specifici dell'apprendimento?
Diciamo che lavoro quotidianamente con ragazzi e bambini con disabilità di vario tipo, e grazie ai personaggi che creano, puoi trovare il modo anche di mostrare dei lati di sé che magari nei contesti più ordinari della scuola faticano ad emergere. Inoltre, i modi poi per facilitare, diciamo, questi ragazzi nella fruizione del gioco sulla base di quelli che sono i loro disturbi possono essere tanti, per cui si possono usare i dadi colorati, si possono usare per esempio delle versioni visive delle regole, e inoltre c'è la possibilità costante di essere insieme agli altri al tavolo, quindi sei costantemente con altre persone, il gioco è un'impresa collettiva, non sei lasciato da solo, e quindi diciamo che fondamentalmente i ragazzi che poi hanno un DSA non è che hanno particolari difficoltà al tavolo, cioè possono semplicemente esserci degli echi di quelle che sono i loro dubbi nella vita di tutti i giorni, e che anche al tavolo si portano dietro, fino a che non scoprono, se quel contesto e questa proposta gli piace, che qui possono essere in una situazione sicura dove sperimentarsi e sperimentare.
Chiarissimo. Bene, bene, andiamo avanti con le domande. Ne abbiamo ancora qualcuna da scorrere. Abbiamo Daniel che chiede, questa è per te Riccardo: quante scuole sono coinvolte nel progetto e in che modo convincerle a partecipare con i ragazzi?
Allora sì, l'ora di lezione non basta, le scuole erano già assegnate, nel senso che c'era un gruppo di scuole predisposto per partecipare a questo tipo di laboratorio. Questo non significa che il lavoro sia stato immediato, perché generalmente le scuole predisposte, che hanno voglia, no, di sperimentare, di fare corsi, di fare formazione, imparare nuove cose, vedono i referenti e i docenti che si occupano di queste cose operatissimi, ne devono fare 10.000, devono stare dietro a un sacco di mail, contatti, eccetera. È una cosa positiva, d'altro canto, però poi ci si rende conto come le scuole dovrebbero sotto certi aspetti anche migliorarsi un pochino per quanto riguarda la comunicazione, l'implementazione tecnologica, e la suddivisione dei compiti, eccetera, ma questo è un problema più grande che va oltre questa puntata. Quindi il lavoro è stato duro, perché comunque dovevamo tenere in rete, in collegamento e intrecciare tra loro queste scuole per fare una formazione fluida e coerente. Però la risposta è stata fantastica, nel senso che i docenti, una volta che sono entrati nel mood di questo tipo di formazione, hanno capito che cosa facevamo, hanno mostrato entusiasmo, voglia, partecipazione, collaborazione, che è una parola bellissima a scuola, credetemi, per chi c'è dentro sa che cosa significa. E quindi siamo molto contenti, cioè tutta la fatica che abbiamo fatto è stata ripagata, assolutamente. Invece, in termini più generali, con la nostra rete Gioca Rolando, i risultati sono, devo dire, sono fantastici, perché noi ci siamo dovuti praticamente fermare a una trentina di scuole l'anno scorso, iscritte in tutta Italia per Gioca Rolando, no? Il gioco di ruolo che portiamo nelle scuole, con un metodo tutto diverso, fatto dalle associazioni sul territorio, che si prodigavano a entrare nelle scuole, come chiedeva il ragazzo alla prima domanda, e andavano nelle scuole e proponevano l'attività ludica con i più diversi escamotage. Tutto funziona, ovviamente al di là del ricatto, dico, nel senso, tutti gli escamotage funzionano, ovvero individuare magari un referente che era passato una volta dall'associazione e che fa anche il docente, oppure cercare di capire quali sono gli interessi principali da un punto di vista formativo di certe scuole e provare a proporli, oppure trovare un aggancio con dei ragazzi che hanno seguito dei laboratori all'interno dell'associazione e che sono in determinate scuole, oppure dei dirigenti che propongono collaborazioni alle associazioni, allora lì bisogna infilarsi al momento giusto. Insomma, è un lavoro capillare sul territorio, non è semplice, cioè chi vuole entrare nelle scuole deve entrare nell'ottica che si deve sbattere. Però poi, una volta che sei dentro, se sei bravo, la scuola apprezza quello che fa, perché la scuola è un pochino restia alle novità, lo sappiamo purtroppo, ma in realtà questo essere restia ha un controaltare, che una volta che però la novità riesce a entrare dentro la scuola, allora è apprezzata, non riescono quasi a farne a meno, perché quando porti una novità dentro la scuola ai professori piace. Generalmente.
Vero, sì.
E quindi questo sì. Quindi, come numeri, dicevo, l'ora di lezione non basta, sono 15 scuole, e su Gioca Rolando invece i numeri sono sempre in crescita. Io penso che dopo il Covid potremmo tranquillamente arrivare a almeno una cinquantina di scuole.
Chiaro. Dunque, ci sono due domande da parte di Giorgio, alle quali abbiamo in realtà già risposto durante la nostra chiacchierata, perché Giorgio chiedeva: ritenete che l'utilizzo del gioco di ruolo sia uno strumento efficace nella didattica inclusiva e in che modo? Direi che ne abbiamo parlato, ragazzi, non so se volete aggiungere qualcos'altro. E la seconda domanda che faceva è: ho letto spesso che il gioco di ruolo può aiutare a sviluppare le soft skills, può migliorare le competenze e le interazioni tra pari. E direi che anche qui ne abbiamo parlato.
Sono entrambi, esatto, argomenti che più o meno abbiamo toccato. Poi ci sono tanti racconti che sono, cioè, che potremmo fare, che ci sono accaduti di fronte agli occhi, che testimoniano anche il motivo per cui dopo tutti questi anni, nonostante la difficoltà di interfacciarsi con le scuole e di riuscire ad entrare con proposte nuove, però testimoniano la volontà di continuare in ragione proprio di quegli attimi in cui magari attraverso il gioco riesci a stare con dei ragazzi e, dal punto di vista dell'inclusività, a farli anche incontrare, nonostante magari vengano da mondi diversi o possano avere situazioni diverse, con problemi oppure no, perché poi col gioco di ruolo di bello è che ti siedi intorno a un tavolo con altre persone, quindi hai proprio le persone di fronte.
Ok. Ultima domanda, ragazzi, che arriva da un insegnante. Giacomo ci chiede: insegnando materie scientifiche negli ordini superiori sono un po' demoralizzato perché non riesco a trovare delle applicazioni che non vengano viste totalmente come perdite di tempo. Sarei curioso di sapere se qualcuno è riuscito ad usare il gioco di ruolo non solo come laboratorio, ma in maniera costante per la risoluzione o l'approccio di veri temi, magari in un contesto di didattica capovolta.
Allora, io ho fatto qualcosa, diciamo, che provo a rispondere alla domanda, poi magari Riccardo può integrare, perché lui appunto è docente proprio nella secondaria di secondo grado e anche lui ha fatto le sue esperienze lì dal punto di vista
Sul campo diretto.
Esatto, sul campo diretto. Io ho fatto per diversi anni un laboratorio legato al gioco di ruolo che ha durato 20 ore e che aveva dei precisi obiettivi dal punto di vista sia dei contenuti di apprendimento che delle competenze trasversali di cui parlavamo prima, iscritto all'interno di un quadro più generale che vedeva coinvolte insegnanti e anche insegnanti di sostegno. Quindi era proprio rivolto tra l'altro a tutta la scuola, quindi potevano intervenire ragazzi e ragazze di qualunque classe, ed è stato ripetuto per diverso tempo, perché è stato ripetuto per 3 anni, perché poi alla fine appunto la scuola voleva portare avanti questo progetto, anche perché vedeva di anno in anno che le cose si sviluppavano sempre di più e l'affluenza era sempre maggiore, al punto che riempivamo l'aula magna, perché insomma c'erano tante persone. Si può fare, la questione è sempre lì, dipende se sei da solo o se hai la possibilità anche di essere aiutato da altre persone, perché uno dei problemi con cui bisogna scontrarsi anche è il fatto che se ci sono persone qualificate che vengono per esempio dalle associazioni e quelle associazioni si conoscono e pian piano si fanno delle attività insieme, anche l'interlocutore cambia.
Certo.
E è importante cambiare anche interlocutori per offrire alle persone dei modi di sperimentarsi con individui che magari vengono da fuori da scuola e ti danno lo spazio per metterti in gioco in una maniera diversa che ti darebbe invece la relazione che ormai si è cristallizzata con un insegnante, che nel bene o nel male comunque può essere limitata proprio dal fatto che lui è l'insegnante e ci troviamo a scuola.
Chiaro.
Quindi talvolta ci può essere del beneficio anche nel non caricarsi tutto questo peso sulle spalle da soli, coinvolgere dei bacini più grossi di utenza, quindi magari anche chiedendo ad altre classi e tirando su dei progetti che magari all'inizio racchiudono, non so, 20 persone però provenienti da nuclei di classi diverse, con anche un affiancamento di persone esterne. E poi sulla questione, diciamo, delle competenze, cioè della materia scientifica, lì si tratta tanto di non ingannare la persona, cioè di farlo giocare davvero, trovando un modo, e questa è la parte più difficile, di inserire il contenuto di apprendimento senza però che si sostituisca al gioco, altrimenti ci si accorge immediatamente che è un qualcosa di fittizio.
Certo.
Io vorrei, se posso, aggiungere una cosina.
Vai Riccardo, poi chiudiamo dopo.
Ok, allora, voglio aggiungere una cosa perché secondo me è molto importante, proprio per rispondere alla domanda di Giacomo. Il gioco di ruolo in realtà esiste, è stato portato come metodologia nelle scuole, ma è stato portato come? Come preso e messo lì nei curricula delle scuole in cui viene messo il role playing, no? Ma e i professori un pochino più avanti, quelli un pochino più che ci mettono tutta la buona volontà per fare utilizzare nuove metodologie, ci provano, e io mi trovo benissimo con questi professori, però gli manca una cosa, gli manca l'esperienza di gioco, cioè loro vogliono applicare una metodologia che è il gioco di ruolo, che fondamentale, come abbiamo già detto, è la formazione e le capacità relazionali del docente sono fondamentali, e gli operatori ludici devono imparare tantissimo questo, perché magari gli operatori ludici sono dei nerd bravissimi e preparatissimi sul gioco, ma non hanno quelle alte competenze relazionali, eccetera. I docenti ce le hanno, i docenti formati, però gli manca l'esperienza di gioco.
Chiaro.
E quindi, come diceva Daniele, si vengono a creare delle situazioni un po' di gioco imposto dall'alto, quando provi a fare una cosa che sulla carta dovrebbe funzionare, ma poi in pratica... E io mi sono visto delle cose che mi hanno fatto una tenerezza incredibile, poi ci sono gli aneddoti che sono anche carini, perché i primi anni che ero alla mia scuola mi dicevano: sai, ho scoperto che c'è il gioco di ruolo, puoi darmi una mano a fare una cosa del genere? Io non gli dicevo a che mondo venivo, perché sennò magari si demoralizzava. Mi ho sentito parlare qualche volta, però...
Ho la casa piena di manuali.
No, beh, tipo, ormai sono 25 anni che faccio sta roba, però vedevo che mi mancava l'esperienza di gioco. Infatti, poi, quando siamo entrati un pochino più in conferenza, gli dissi: è bellissimo questo entusiasmo che ci metti, cioè averne di docenti come te, però devi giocare prima.
Certo.
Quindi ci troviamo, giochiamo, facciamo esperienze, eccetera. Se c'entri dentro, allora a quel punto non è più una cosa che... presa e messa lì che sulla carta dovrebbe funzionare, perché ci sei dentro la funzione del gioco, le meccaniche, il flusso del gioco, e quindi i ragazzi ti seguono, ti assecondano, se ovviamente anche loro recepiscono il linguaggio, questo è fondamentale.
Chiarissimo.
Poi l'applicazione delle materie, noi lo diciamo sempre, io, Daniele e Romina, diciamo sempre, noi non diciamo come utilizzare il gioco di ruolo per spiegare le materie, per fare didattica. Noi diamo lo strumento del gioco di ruolo e facciamo in modo che, o proviamo a fare in modo che il docente sia in grado di padroneggiarlo attraverso la formazione e l'esperienza, come abbiamo detto, perché al momento in cui poi lui sarà in grado di padroneggiarlo, le sue conoscenze, le sue competenze nella sua materia emergeranno dal gioco che lui saprà sviluppare in classe. È connessa la cosa, sì. Verrà in automatico.
Sto rimpiangendo di non essere un insegnante, ragazzi. Che cosa meravigliosa. Vabbè, se ci sono degli insegnanti all'ascolto, credo che quando finirà questo episodio andranno dritti dal preside, dal direttore scolastico, a dirgli, sa, facciamo un po' di giochi di ruolo in classe, va. Ok, Riccardo, Daniele, grazie infinite per questa chiacchierata, perché è stata veramente illuminante, bellissimo quello che fate, bellissimo questo vostro progetto. Volete condividere nuovamente i vostri canali per scoprire di più su L'ora di lezione non basta? Dove possono cercare maggiori informazioni chi ci ascolta?
È presente su Facebook la pagina dell'ora di lezione non basta, poi c'è il sito che è scuolasenzazaino.org e all'interno c'è anche la sezione dell'ora di lezione non basta. E poi se qualcuno invece vuole conoscere la nostra rete ludica, va sulla pagina di Facebook Gioca Rolando.
Benissimo. Daniele, Riccardo, grazie ancora per essere venuti qui a trovarmi all'antro del Dungeon Master. Spero di rifarci una chiacchierata su questo argomento molto molto presto.
Grazie mille a te, Steph, e un saluto a tutti gli amici dell'antro. Grazie mille davvero.
Grazie mille e un saluto a tutti.
Grazie ancora a Daniele e Riccardo per averci regalato questo interessantissimo episodio. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi invito a seguire l'antro del Dungeon Master su Spotify e a iscrivervi al nostro gruppo Facebook se volete partecipare alle discussioni legate a questo e ai prossimi episodi. Vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia e vi do appuntamento il prossimo venerdì alle 7 del mattino qui, all'antro del Dungeon Master. A presto, ciao!